Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Super Mario World 2 Yoshi's Island.
La domanda del giorno riguarda proprio questo gioco, prende ispirazione ed è: questo è effettivamente un prequel di Super Mario World, anche pochissimo in comune in realtà poi con il suo predecessore. Vi vengono altri esempi del genere in cui il seguito è molto diverso, va in una direzione totalmente diversa e anche magari è un prequel? Fatecelo sapere direttamente nei commenti su Spotify, ci potete lasciare le stelline, ci potete lasciare anche una recensione su Apple Podcast o direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it con un messaggio vocale, basta mandarcelo in un attimo, bastano due click. E ritornano i nostri amici di Level Up a sponsorizzare questo episodio. Continua, dicevo, quello che è il nostro nuovo codice FFATA2 per ottenere il 50% di sconto. Avete il 2x1 fondamentalmente, quindi pagate uno solo per ottenere due confezioni. Vi ricordiamo che ogni acquisto aiuta l'enciclopedia dei videogiochi ed è un'ottima occasione per poter provare la Iced Out, il nuovo gusto, il nuovo gaming booster che abbiamo già provato e siamo entusiasti. Io lo trovo molto particolare e molto rinfrescante, quindi decisamente un nuovo gusto da provare.
E pensando che ogni porzione costa solamente un euro, davvero è un'offerta da non lasciarsi sfuggire, sia per il 2x1 sia per tutti i gusti nuovi che continuamente Level App propone. Quindi usate il codice FFATA2 per livellare con Enciclopedia dei Videogiochi e Level Up.
Si inserisce anche un Ace dal futuro a darvi un altro annuncio per quanto riguarda Level Up, perché sta uscendo la Retro Edition, un'edizione che c'era a Natale in edizione super limitata, ritorna questa settimana dall'11 al 18 aprile. Andate su levelup.it per accaparrarvi una confezione. Ovviamente il nostro codice è sempre FFATA, credo sia ancora attivo anche FFATA2, quindi avete anche il 2x1 insomma in quel caso. Andate!
E ora, prima di tuffarci nel magico mondo di Yoshi's Island, gioco veramente curioso sia dal punto di vista dello sviluppo ma anche delle scelte che sono state fatte del gioco in sé, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, VitoM85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, SilverFox88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Super Mario World 2 Yoshi's Island, un gioco del 1995 sviluppato e pubblicato da Nintendo ed è uscito inizialmente per Super Nintendo e poi è stato fatto un porting successivamente per Game Boy Advance ed è ovviamente, come tutti i titoli della serie di Mario, un platform. Questo gioco, come dicevo già dallo sviluppo, è sempre stato considerato un po' controcorrente perché, come chi l'ha giocato ma come vedrete giocandolo, ha tante novità che si discostano parecchio dal classico gameplay dei Super Mario.
Infatti stiamo parlando di un gioco che esce dopo Super Mario World, che abbiamo già affrontato, del 90, 91, 92 a seconda della regione. Siamo un po' di anni dopo, ma siamo poco prima di Super Mario 64 con il famoso salto al 3D. Questo gioco esce abbastanza avanti nella vita del Super Nintendo, ha uno sviluppo molto particolare e c'è una voglia da parte del Nintendo EAD, che ha sviluppato questo gioco, di andare proprio controcorrente, di non seguire la moda. Addirittura ci sono giochi che avevano definito il genere, tipo Donkey Kong Country, con il suo modo di presentare la grafica molto innovativo, con questi sprite presi dal 3D e rirenderizzati. Qua con Super Mario World 2 Yoshi's Island si decide di andare controcorrente, con uno stile diverso, con un gameplay molto molto accattivante, e anche riportare indietro un po' alcune delle innovazioni portate con Super Mario World e soprattutto Super Mario 3. Qui invece si decide di andare in una direzione completamente diversa e secondo me, a mio modesto parere, è venuto fuori un ottimo prodotto.
Infatti già dal protagonista di questo gioco, che come dal titolo non è Mario ma bensì Yoshi, una delle mascotte, delle tante mascotte che Nintendo ha inventato e introdotto negli anni, è già un punto di svolta, nonostante il gioco sia Super Mario World 2, seguito del gioco con protagonista Mario. Molto interessante anche la storia, come diceva Ace, volevano cambiare, andare controcorrente. Infatti in quel periodo, subito dopo Super Mario World, è tutto partito proprio dall'idea della scelta del protagonista, quindi non Mario ma Yoshi, e anche del grande impegno che c'è stato con le idee rivoluzionarie a cui ci ha abituato Miyamoto, in questo caso accompagnato da Koizumi e Nogami come artisti e dal solito compositore, grandissimo compositore Koji Kondo, che si sono davvero impegnati per portare un prodotto insolito. Come diceva, si sta passando al 3D, Nintendo fa pressioni anche per utilizzare questa tecnologia, invece loro tengono duro, fanno valere le loro idee, non senza molte difficoltà, perché la loro idea, una delle più grandi rivoluzioni che ha avuto questo gioco, ovvero la grafica, questa grafica fatta a mano, presa proprio dai disegni a mano, non è stata affatto facile da integrare nel Super Nintendo. Infatti il processo è stato proprio disegnare gli elementi a mano, scannerizzarli all'interno dei computer e cercare di ricrearli il più fedelmente possibile con gli strumenti di editing di immagine. Un gran lavoro pixel per pixel, letteralmente.
Sì, questo stile grafico molto coloring book, si dice spesso nelle recensioni in inglese, molto bambinesco, deriva dal fatto che Yoshi doveva essere il protagonista, ma chi è che cavalca Yoshi? Sicuramente Mario, ma Mario deve essere depotenziato in qualche maniera, e quindi da questa idea e da questa successione di idee è venuto fuori di fare Mario piccolo, Mario bambino, Baby Mario è nato, e quindi questo personaggio di Baby Mario sarà un po' la nostra energia per quanto riguarda il gioco. È un concetto molto particolare, poi vedremo nelle meccaniche, ma il fatto che Baby Mario diventa appunto un prequel, questo titolo, e effettivamente poi tutto quello che consegue nel raccontare la storia è molto sul bambinesco. Il fatto che le prime musiche che sentiamo sono dei carillon, sono delle ninne nanne quasi, come se la storia venisse raccontata prima di andare a dormire, e poi c'è tutta questa presentazione molto cartunosa, molto bambinesca, che ci sta tantissimo in questo tipo di gioco, ecco.
Un altro aspetto estremamente interessante di questo gioco è il gameplay, ovvero tutte le innovazioni che sono state introdotte per rendere questo gioco unico nel suo genere. Oltre al gameplay standard a cui ci siamo abituati fino a questo momento nei giochi di Mario, quello di saltare sui nemici e usare dei power up, Yoshi's Island si focalizza, infatti è forse uno degli elementi, punti focali che prima di procedere con lo sviluppo sono stati definiti, è proprio l'uso delle uova che Yoshi, abbiamo già visto nel gioco precedente dove è stato introdotto, il fatto di inglobare, di mangiare i nemici con la lingua prensile e farli diventare delle uova, e in questo gioco diventa la meccanica principale, perché non sarà solo il saltare sui nemici o mangiarli, ma proprio diventare esperti nel lancio di queste uova sarà fondamentale per il prosieguo del gioco e dei puzzle e delle difficoltà che ci verranno proposte man mano che procediamo con i livelli.
L'altra grande innovazione che questo gioco porta è il salto svolazzante, questo modo di saltare molto particolare di Yoshi, che richiama un po' quello che è stato il salto di Luigi e anche della principessa Peach nei giochi precedenti, un po' diverso rispetto alla mobilità di Mario, ma che all'interno di questo gioco viene sfruttata benissimo, con questo salto che ti dà quasi l'idea di volare per brevi periodi, e bisogna capirlo molto bene. Molto buono anche il fatto che il controller sia veramente a puntino, in modo che il salto svolazzante lo impari e riesci a capire il tempo, quanto dura, e tutte le piattaforme che vai a esplorare in questo gioco diventa interessantissimo. Cito questa cosa che lo trovo sempre molto particolare: in Super Mario World c'è un po' il meme di Yoshi che viene abbandonato ad un certo punto, perché uno schema devi finirlo abbandonando Yoshi finendo il salto, e quindi Yoshi muore tra virgolette in quel frangente lì. Questo salto svolazzante l'ho sempre trovato un po' la rivalsa di Yoshi, che dice: ma no, io ho fatto questo tipo di salto svolazzante, quindi mi sono salvato in Super Mario World e continuo a vivere. È un po' un richiamo interessante tra una zona e l'altra di due giochi diversi.
Un altro approccio che si è voluto implementare per differenziarlo dai giochi classici di Mario è anche dal punto di vista dell'esplorazione dei livelli. I giochi di Mario sono abbastanza lineari, in un'unica direzione, o comunque che seguono un percorso ben definito. In questo Yoshi's Island invece è stato dato più spazio all'esplorazione, un fattore importante, fondamentale, che tante volte non si cita di questo gioco, e che a differenza degli altri giochi della serie qui è stato tolto il timer, quindi c'è tutto il tempo possibile a disposizione per esplorare, perché i livelli sono concepiti in maniera di non solo andare da punto A a punto B, ma andare a scoprire tutti i piccoli segreti che ci sono, e anche un approccio sempre differente su come affrontare questi livelli. Viene proprio spinto il giocatore a scoprire, arrivare in piattaforme che non potrebbe raggiungere normalmente, scoprire i vari modi con cui utilizzare le uova, i bonus che abbiamo nel gioco, e pertanto dare longevità e un senso di perdersi nella scoperta di quest'isola di Yoshi davvero davvero interessante.
Il fatto che il timer non c'è viene poi rimpiazzato da quella che è la meccanica dell'energia che vi dicevamo prima, ovvero Yoshi ha energia infinita, quindi se viene colpito non muore, ma semplicemente perde il Baby Mario dalla propria schiena, che verrà posto su una bolla e comincerà a piangere, un pianto che sentirete anche adesso. Che è un pianto abbastanza fastidioso in realtà, e ti dà quella velocità e quel senso di ansia di doverlo recuperare il più velocemente possibile. Il timer che parte in questo momento dipende da quante stelline abbiamo recuperato, e sarà sempre minore man mano che verremo colpiti. Lo scopo è recuperare proprio in quel momento il neonato nel più breve tempo possibile, e qua torna il discorso del salto svolazzante, perché proprio sei al limite dello schermo e ti esplori tutto lo schermo, una cosa che era ancora abbastanza poco vista nei giochi di Mario, dove solitamente stavi sul livello piattaforme al terreno e non esploravi anche la parte alta dello schermo, anzi la guardavi perché c'erano dei bei fondali, che ci sono anche qua, però effettivamente esplorarlo anche con il nostro personaggio diventa ancora più divertente.
Ritornando appunto sull'aspetto grafico del gioco, è bello citare l'attenzione che è stata data anche proprio per l'effetto del fondale. Gli elementi, quelli in primo piano che formano i livelli di questo gioco, sono con bordi molto marcati, ci sono queste linee nere come se fosse proprio un disegno da bambino, mentre invece gli sfondi sono un po' più fini, colorati leggermente, quindi stacca parecchio e dà veramente l'effetto di un 3D però fatto a disegno. Possiamo vedere dunque tutta l'attenzione che è stata data per rendere fondali, i personaggi, i tantissimi nemici che sono stati creati per questo gioco, alcuni che diventeranno poi nemici ricorrenti nei titoli successivi. E anche qui è curioso il processo di creazione: gli artisti disegnavano la mattina un'idea di un nemico, di un personaggio, durante il giorno veniva programmato e importato nella versione del gioco, e la sera si aveva una demo per poter vedere come integrarlo all'interno di Yoshi's Island. Quindi una cura quasi maniacale per la creazione di questi personaggini, che sono davvero tanti, versioni più piccole, più grandi, anche gommose, perché questo gioco addirittura va a sfruttare una cosa che gli altri giochi per Super Nintendo non avevano ancora sfruttato. Abbiamo parlato altre volte del chip Super FX, che ha fatto la fortuna di tanti giochi per Super Nintendo. In particolare per Yoshi's Island è stato necessario fare l'upgrade di questo chip, perché Nintendo non lo stava più sfruttando come prima, e quindi è il primo gioco ad usare il Super FX 2, che permette effettivamente di gestire, oltre che la miriade di sprite che ci sono di tutti i nemici, ma anche le fisiche, perché questo gioco introduce anche fisiche nuove, il fatto di ruotare gli sprite in tempo reale originale, come anche solo si può vedere dall'isola di Yoshi's Island all'inizio dell'intro, quindi a differenza di Super Mario World dove è ferma, in questo caso già fanno vedere i muscoli di questo gioco facendola girare, e saranno anche meccaniche fondamentali per gli stessi combattimenti boss, che useranno delle fisiche quasi gommose ricreate però non in 3D ma proprio con questo chip, e questa sinceramente è forse l'innovazione più grande che hanno portato.
Sì, questo modo di usare la grafica in questa maniera è molto particolare, perché stiamo parlando di un gioco dalla pixel art superba, ma quasi che non sembra pixel art, perché appunto, come ha detto Yuga prima, stiamo parlando di un gioco che è disegnato a mano e reimportato e pulito dal punto di vista della pixel art, ma poi hai questi zoom, queste rotazioni, questo finto 3D che effettivamente ti fa sembrare il gioco meno pixel art di quanto lo è in realtà, però non stona, anzi è fatto veramente egregiamente questo passaggio, e questo si vede anche dal fatto che hai elementi grafici in più, hai delle esplosioni, hai delle, che ne so, io mi ricordo che ci sono delle casse di legno che puoi fare esplodere saltandoci sopra con la culata che può tirare Yoshi premendo giù quando salta, ed è molto soddisfacente perché proprio vedi questa cassa che si piega all'effetto cartunoso del abbassarsi, quindi si piega verticalmente e si estende leggermente ai lati, una cosa che dura veramente pochi frame, però risulta molto molto d'impatto, molto bella, perché ricorda quelli che sono i principi dell'animazione nei cartoni animati.
E come spesso nei cartoni animati succede, Yoshi ha la possibilità di trasformarsi all'interno dei livelli con particolari bonus che ci lasciano la libertà di scoprire ancora di più i livelli. Come dicevo, il motivo dell'esplorazione, il design che è stato fatto anche qui viene potenziato ancora di più, ma che comunque sono stati integrati nel gameplay. Infatti queste trasformazioni che ci lasciano momentaneamente senza Baby Mario, ma comunque senza avere il pericolo che sia rapito e quindi di fallire il livello, avremo un timer, in questo caso invisibile, non sapremo quanto dura, durante il quale dovremo andare il più avanti possibile scoprendo però anche aree segrete che altrimenti non sarebbero raggiungibili, fino ad arrivare a un blocco particolare a forma della trasformazione che avremo in quel momento, quindi arrivare a un checkpoint che farà rispuntare Baby Mario e ci ritrasformerà in Yoshi. E dunque queste trasformazioni sono fondamentali per tutti i bonus presenti all'interno del gioco.
Sì, è sempre strano vedere però Yoshi che si trasforma in un elicottero, in un treno, in un sottomarino, in delle auto, però è sempre bello perché secondo me è una di quelle cose, come ha detto giustamente Yuga prima, che viene fuori durante lo sviluppo, cioè a qualcuno di questi giapponesi che scrivevano e disegnavano gli è venuto in mente, ma se lo facciamo trasformare in un elicottero, e quindi sono riusciti a, ha detto che bella idea, e sono riusciti in un modo a metterlo all'interno del gioco. L'ho trovata una cosa molto bella perché in realtà non c'entra e sarà una cosa che poi non ritorna tantissimo nei giochi successivi, però effettivamente è molto divertente. Ho parlato di giochi successivi perché, e qua posso citarlo, Yoshi Island avrà dei seguiti che non sono Super Mario World 3, Yoshi Island 2 o con titoli strani, ma saranno Yoshi DS, che è il primo che è uscito, e poi ce n'è un altro molto interessante. Tutti e due non hanno avuto lo stesso successo di Yoshi Island, ma quando affronteremo questi giochi vi spiegheremo anche come mai.
Una cosa curiosa da dire dopo tutte queste innovazioni che abbiamo elencato è che però Yoshi's Island prende comunque dal materiale dei titoli precedenti. Abbiamo citato il salto svolazzante, che un po' prende la meccanica dei salti modificati che avevano Luigi e la principessa Peach in Mario 2, e dallo stesso Mario 2 ci terrei a citare il fatto che scendendo in alcuni tubi, quelli classici verdi presi dal primo Super Mario, all'interno sembrano molte volte dei vasi, come proprio succedeva nei vasi di alcuni livelli di Mario 2. Quindi l'ottimo connubio tra innovazione ma comunque lo sfruttamento del materiale originale.
E un'ultima cosa che rende questo titolo secondo me sensazionale è il fatto che alla fine di ogni schema per i completisti c'è una lavagna che ti dice quante cose hai recuperato. Questo è una maniera stupenda secondo me di affrontare il gioco, io personalmente la adoro perché ti dà proprio l'idea di completismo, che è una delle cose che ci piace tantissimo fare, però particolare perché rispetto a Super Mario World e anche Super Mario 3 non c'è più la mappa aperta dove ti puoi scegliere lo schema da affrontare. Qua si ritorna a essere molto più lineari, con 8 schemi divisi su 6 mondi diversi, e hai da raccogliere questa lavagna, ti dice di raccogliere le stelline, che appunto sono il timer di cui abbiamo già parlato, le monete rosse che sono sparse, sono 20 monete, ci sono anche quelle normali, chiamiamole così, ma ci sono anche quelle rosse che sono leggermente colorate diverse, che però sono in giro per tutto quanto lo schema, e ci sono almeno 5 fiori molto particolari perché alcuni sono anche nascosti, bisogna trovarli, spaccare quelle quelle che sono delle nuvole, non ci sono come nei Super Mario, non ci sono i blocchi con il punto di domanda, ma qua ci sono le nuvole con il punto di domanda a cui dobbiamo sparare. E quando recuperiamo questi fiori saranno alla fine di ogni schema per darci la possibilità del bonus. Non solo c'è un bonus a prenderle tutte, ma c'è anche il bonus perché ti dà più possibilità di accedere a quello che è lo schema bonus, che tra l'altro non è uno solo, ce ne sono diversi. E questo gioco veramente con i minigiochi si spreca, ce ne sono veramente tantissimi, alcuni li troviamo per forza, alcuni se vogliamo li possiamo fare oppure no. Veramente questo gioco ne ha di tutte. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
La storia di questo prequel è in sé molto semplice. Vediamo nella notte una cicogna che porta un sacco con due bambini che diventeranno molto importanti per l'universo Nintendo. Infatti sta portando Baby Mario e Baby Luigi a casa, quindi assistiamo in un certo senso alla nascita di queste icone della Nintendo. Ma come tutte le storie di questa serie, succede sempre qualcosa. Infatti il temibile Kamek, un Magic Koopa a bordo della sua scopa volante, interferisce nella consegna e cattura la cicogna assieme a quello che si pensa essere entrambi i bambini, ma in realtà uno dei due si salva tra molte virgolette, perché vediamo questo sacchetto con un bambino cadere nel nulla verso l'oceano, ma in realtà viene salvata accidentalmente da Yoshi. Infatti scopriamo che nel sacchetto c'è Baby Mario, che è scampato al rapimento e viene trovato da Yoshi, che lo porta subito dai suoi compagni, perché questa è l'isola di Yoshi, Yoshi's Island, quindi è piena di versioni colorate di Yoshi. E senza dire neanche una parola, perché Yoshi non parla, ci viene fatto vedere con ovviamente le didascalie di spiegazione, ma anche con semplici gesti, l'accordo, comunque il piano che gli Yoshi hanno in mente, ovvero di riportare Mario, che ci viene detto tramite il legame con il suo gemello Luigi sa dove si trova. E allora decidono, la loro missione è riportare Mario da Luigi, salvandolo e salvando la cicogna, per poi farla ripartire e portarli al loro posto, ovvero la casa dei loro genitori. Una cosa particolare di questo intro, e che abbiamo citato in parte nella sezione precedente, è la grafica. A differenza del gioco che abbiamo espresso in dettaglio, questa parte è fatta in due maniere differenti. Usa la grafica del gioco, ma soprattutto nella parte iniziale dove c'è l'attacco di Kamek e Mario che cade sull'isola degli Yoshi, è fatta con una grafica che si rifà alla grafica di Donkey Kong Country. Abbiamo parlato brevemente che Nintendo voleva spingere parecchio su quel tipo di tecnologia e come abbiano dovuto combattere per non usarla, un contentino che gli hanno dato per comunque far vedere che hanno voluto inserirla. Ci sono altri giochi invece che ne hanno un po', è stata un po' inserita a forza, come i giochi di Kirby di quegli anni. In questo caso qui serve proprio da cutscene tra una scena e l'altra.
È molto interessante che nell'introduzione ci vengono mostrati anche gli altri Yoshi che saranno protagonisti, perché non solo lo Yoshi verde è il protagonista, ma ci sono anche il rosa, il celeste, il giallo, il viola, il marrone, il rosso e il blu. Ve li ho detti in ordine di come appaiono poi negli otto schemi, quindi il primo schema sarà sempre il verde e il boss finale del mondo lo affronta sempre quello blu scuro. Questo è una cosa molto interessante, perché così, visto che non hai un HUD a schermo, cioè non c'è nulla se non il gioco e ogni tanto compare il timer quando prendi le stelline oppure quando perdi Mario, ma c'è pochissima roba a schermo, ma immediatamente guardando il colore dello Yoshi sai più o meno in che mondo sei, a che schema sei, ed è una cosa fantastica secondo me, perché ti comunica tantissimo con veramente poco, con un colore. Ecco,
l'introduzione dei comandi, delle meccaniche di gioco di cui abbiamo parlato, viene fatta brevemente in quello che viene chiamato mondo zero. È un livello unico in cui, grazie anche ai blocchi spiegazione tipici di Mario World, ci viene spiegato brevemente cosa è in grado di fare Yoshi. Ovviamente non ancora tutto, non ci sono ancora ancora le trasformazioni eccetera, ma proprio il comando di base, quello delle uova, viene introdotto in questo breve schema che sarà fondamentale.
Il resto del tutorial viene fatto più o meno tutto quanto nel mondo 1, un mondo che è già ricco di tante cose diverse da fare e alcune spiegazioni. Ad esempio il primissimo schema si chiama Make Eggs, Throw Eggs, quindi ti insegna quella che è la meccanica delle uova. Poi hai quello che è la meccanica delle trasformazioni, appunto, che vedremo tra poco. Alcune di questi ci mostrano come funzionano le caverne, cosa molto interessante, che ci sono delle caverne che sono chiuse e solo quando le tocchiamo andiamo dentro la caverna a vedere, come se stessimo girando la pagina di un libro, vediamo quello che gli sta dietro come un secondo layer. E tutte quante delle meccaniche sempre più interessanti. Ad esempio nello schema 7, che è uno dei miei preferiti, quando l'ho giocato la prima volta sono rimasto spiazzatissimo, e che fa grandissimo uso del chip di cui abbiamo parlato prima, è Touch Fuzzy Get Dizzy. Cioè ci sono delle nuvolette che se le tocchiamo non perdiamo Mario, ma rimaniamo storditi, praticamente drogati per un periodo, che è una cosa molto bella, perché vedi tutto quanto lo schermo muoversi, la musica cambia in una versione più strana, ed è una delle cose più folli che abbia mai visto nei Mario, perché è veramente fuori di testa quel momento lì in cui non hai più il controllo puntuale dello Yoshi, del dinosauro, ma devi barcamenarti in altra maniera. L'ho trovata una cosa super divertente questa.
I boss di ogni mondo sono molteplici, sono ben due, uno a metà e uno alla fine. Incarnano appieno l'innovazione della grafica e del Super FX 2 che viene integrato nel gioco. Il primo è Goffrey pallone gonfiato, è questo nemico enorme con dei pantaloni che ricordano quelli di Obelix, di Asterix e Obelix. Noi avremo solo le uova a quel momento per poterlo battere. La cosa curiosa è che man mano che lo colpiamo, come un qualsiasi boss finale, i suoi pantaloni scenderanno, quindi non abbiamo una barra di energia, ma la sua energia è appunto questi pantaloni che scendono fino a farlo diventare nudo. E anche qui, con un po' di simpatia, vediamo lui che una volta senza pantaloni diventerà rosso e sparirà dallo schermo battendolo. Il boss invece finale del primo mondo si chiama Mollicione, e qui c'è la meccanica che a ogni colpo che gli daremo diminuirà di dimensione, diventando però sempre più veloce. La nostra maestria nel lancio delle uova dovrà essere veramente veramente sempre più precisa e specifica.
La cosa molto carina di questi boss è che sono in realtà dei nemici semplici che sono stati trasformati in versione gigante, un po' alla Power Ranger, se avete presente lo show, perché Kamek, o appunto in italiano Magic Koopa, che è il vero boss finale o comunque il cattivo di questo gioco, arriva e facendo una magia li trasforma nella loro versione. Quindi qua c'è un altro nemico che ritorna in scena e non è che ci aspetta solo in fondo, anzi qua ci rompe le scatole abbastanza spesso, ed è stato abbastanza fastidioso secondo me ritrovarlo. Molto creativi come boss battle, alcune appunto molto divertenti come questa qua dei pantaloni che scendono a lui, e lo ritroviamo ad esempio nel secondo mondo, che è un pochino più a tema montagne, a tema caverne e a tema fantasmi, che ritroveremo in tutti e due i boss, con un grande boo nella versione metà schema di metà mondo, quindi nello schema 2-4, e poi nel 2-8 avremo un'altra battaglia boss contro il fantasma invasato, che letteralmente sta in un vaso. In quella maniera non dovremo neanche combattere lui, ma spingere il vaso fuori dalla piattaforma, che ricorda un po' quello che è il modo per battere facilmente i vari Koopaling in Super Mario World.
La cosa particolare di questo mondo 2 è il ritorno di alcuni nemici classici come i Koopa e i fantasmi Boo, ma anche l'inserimento di nuovi. Ci sono questi nemici ispirati al baseball che introducono un modo nuovo di combattere, perché saranno in un certo senso immuni alle uova che gli lanceremo, perché potranno prendere quei loro guantoni e rilanciarcele, e quindi non solo dovremo cambiare il nostro modo di procedere nei livelli, ma troveremo anche dei modi per sfruttarli. Infatti alcuni bonus, alcuni luoghi segreti saranno accessibili solamente sfruttando il fatto che loro ci rimandano indietro le uova, quindi possono colpire dei punti a noi ovviamente inaccessibili.
Ecco, un'altra cosa che adoro di questo gioco è il fatto che quando tu finisci un mondo si vede anche la mappa che abbiamo visto all'inizio del gioco in 3D, con il castello che esplode un po' come abbiamo visto in Super Mario World, viene la bandiera di Yoshi con la mitica Y, ma possiamo poi andare a riselezionarlo per fare altri due schemi aggiuntivi, uno schema extra e uno schema bonus. Lo schema extra ha sempre una meccanica molto divertente. Già solo nel primo livello c'è l'introduzione di Pucci, che è questo cane, si potrebbe dire, molto strano come cane, come disegnato, ma effettivamente lo è, e noi potremmo guidarlo, quindi è una sorta di Yoshi che va a guidare a sua volta un cane ancora più veloce, che però non possiamo controllare, quindi lui andrà in giro velocemente, distrugge anche i nemici, può camminare sulla lava, Java, ad esempio, che fa parte di questo schema, molto divertente, un pochino più difficile, quindi uno schema che fa parte di quella sfida in più per il giocatore che vuole arrivare al 100%, mentre il secondo schema bonus è un livello segreto che però è presente solamente nel remake, quindi hanno voluto con il remake che ha delle cose in più, ha delle cose in meno anche come innovazione, però ci hanno messo uno schema in più che non stona e anzi dà un livello di rigiocabilità interessante.
Il mondo 3 si discosta da quelli precedenti per una tematica più animalesca, vengono introdotti nemici come scimmie, rane, porcospini e altri animali, e anche i fondali sono più appunto giungla o foresta. La cosa particolare molto interessante di questo mondo è secondo me il boss di metà mondo, ovvero il principe Ranocchio. Questo perché non è un classico mostro che viene ingigantito da Kamek, ma siamo noi in questo caso che veniamo rimpiccioliti e mangiati dal Ranocchio. Paghiamo un po' la nostra fame, dove noi inghiottiamo i nemici, in questo caso siamo noi a essere inghiottiti, e mi ha sempre fatto un po' senso questa boss fight perché noi combattiamo all'interno dello stomaco del principe Ranocchio, quindi avremo lo schermo totalmente nero e saremo in questa piccola parte molliccia, tonda, dove dovremo evitare addirittura i succhi gastrici del principe Ranocchio, mentre dovremo colpire la sua ugola per farci risputare fuori. È una cosa che ho trovato curiosa perché io prima di giocare a questo gioco avevo giocato a New Zealand Story, dove c'è la stessa cosa con la balena che ci rincorre, e quindi rivederla qui e sapere che è stato preso proprio da questo gioco mi ha fatto incuriosire ancora di più. Davvero un ulteriore modo, un ulteriore boss fight unica che rende unico questo gioco. Inoltre il boss finale Piranha Ombelico, dove anche qui dovremmo sfruttare il nostro lancio delle uova per farle rimbalzare sull'acqua, un po' come lanciando i sassi piatti per andare a prendere il punto debole, perché sarà un nemico che avrà parte del suo corpo e il suo punto debole al di sotto della nostra piattaforma.
Il mondo 4 è un modo per dirti che questo gioco è esplorazione, perché la maggior parte dei livelli sono al tramonto, quindi ti fanno vedere come sia passato del tempo rispetto al mondo 1. Ci assomiglia un po' dal punto di vista del design del livello, ma la cosa che stupisce tantissimo è che dopo averti mostrato una marea di nemici nuovi, ritorniamo alle origini. Il primo schema si chiama Gogo Mario. Mario diventa protagonista per un attimo perché c'è un oggetto che possiamo trovare che è a forma di stellina, sembra quasi un biscotto, ma in realtà è il mantello che potrà indossare, che tra l'altro è il cape probabilmente che diventerà protagonista, uno degli oggetti di Super Mario World, e in questa maniera corre come Sonic, una citazione dentro una citazione all'avversario, con il fatto che questo Mario può correre sui muri in zone molto divertenti a tempo e quindi può farsi tutto il giro, oltre al fatto che può usarlo anche come paracadute, quindi veramente può andare fuori di testa in questi momenti. Yoshi in quel momento lì si trasforma in un nuovo gigante, quindi anche questa cosa molto interessante. Ma i nemici che vi dicevo troviamo durante tutto quanto questo mondo sono i Goomba, i Koopa, i Paracoopa, cioè tutti i nemici che abbiamo già visto in precedenza, ed è una cosa molto molto bella secondo me, perché vuol dire citare quelle che sono le origini del franchise. Bellissimo, perché affrontarle con queste nuove dinamiche, con queste nuove meccaniche di gioco, addirittura ad un certo punto troveremo il Pau, che è un'altra citazione ancora più vecchia a Mario ancora prima che diventasse Super Mario, che veramente rende questo gioco unico da quel punto di vista.
Come per i boss precedenti, anche quelli del mondo 4 introducono dei modi nuovi per essere sconfitti. Avremo prima Grande Coccolo, che sarà un coccolo ingigantito, molle, che dovremo continuare a colpire schiantandolo con il nostro Yoshi, e ogni schianto lo dividerà in pezzi sempre più piccoli, quindi si moltiplicherà un po' come succede nella meccanica del gioco Pang, dove abbiamo le bolle che una volta colpite si divideranno in bolle sempre più piccole, e che effettivamente alla fine, quando avremo tutte le parti più piccole possibili, sarà veramente impegnativo. Invece il boss finale è un Super Koopa ingigantito. Qui l'ho trovato molto interessante come meccanica, perché avendo il guscio che lo ricopre totalmente non sarà possibile colpirlo né con lo schianto né normalmente con le uova, bensì dovremmo usare a ripetizione le nostre uova per fargli perdere l'equilibrio. Infatti ogni colpo che gli daremo sul volto lui si inclinerà indietro sempre di più fino a finire a pancia all'aria, e quindi potremo colpirlo dall'alto per sconfiggerlo. Davvero una meccanica sempre molto interessante quella dei boss,
che continua anche con il mondo 5. Qua stiamo andando un po' più nel cielo e ci sono degli schemi che avvengono proprio in mezzo alle nuvole, in zone innevate, c'è tanto a schermo effettivamente in questo momento, e tra l'altro usiamo tantissimo anche i cocomeri in questo momento, che sono un altro dei potenziamenti che abbiamo. Yoshi può mangiare delle cose come faceva anche anche in Super Mario World, dove modificava il suo sputo, il suo sparo. Qui c'è il cocomero che praticamente ci dà un'arma proiettile, sputiamo gli semi, oppure abbiamo la possibilità di sputare con il cocomero di ghiaccio, possiamo ghiacciare i nemici, e il terzo è quello rosso che ci farà sputare fuoco per un breve periodo. È molto molto bello anche questo. Ci sono anche i Lakitu che tornano, quindi degli schemi a inseguimento, degli schemi addirittura dove ci sono dei fiori che in realtà sono una trappola, sono dei nemici, e quindi si trasformano nella parte negativa che ti viene addosso. Molto molto divertente. Qua comincia ad esserci anche un po' di difficoltà, perché stiamo arrivando verso la fine del gioco con anche dei boss molto particolari e iconici, perché ad esempio il boss finale è il Gracchio Bombo, quello che in inglese si chiama Raphael the Raven, che sarà un personaggio che ritroviamo anche in Paper Mario, ritroviamo anche in altri giochi della serie, che viene stabilito proprio e creato in questo momento, che affrontiamo in una situazione molto particolare, perché lui andrà su una specie di planetoide, un piccolo pianeta in mezzo allo schermo, e noi dovremmo girare intorno molto velocemente per cercare di colpirlo. Quindi qua viene sfruttato ancora di più il chip Super FX 2 per darti ancora più mobilità nel gioco. E queste innovazioni del Super FX si vedono anche nel boss di metà mondo, che è lo sguscio Peluria, che dovremo continuare a colpire. Lui si modifica perché è fatto come un blob, per poi andare ad esporre quello che è il cuore, che è effettivamente dove subisce i colpi. Molto bello anche qua l'utilizzo della grafica. Poi c'è anche un fondale molto bello con l'uso del parallasso, insomma, che abbiamo già visto in tantissimi giochi bidimensionali, che qua viene sfruttato a dovere.
L'ultimo mondo invece si svolge all'esterno della Yoshi's Island. Infatti, arrivati nel punto più alto alla fine del mondo 5, verremo teletrasportati in quello che è il covo di Kamek, e scopriremo anche il vero cattivo, che in questo caso è Baby Bowser. Kamek sta facendo tutto questo per evitare che in futuro Mario e Luigi possano mettersi contro i piani di questo piccolo Baby Bowser, dando anche una spiegazione al ciclo infinito di battaglie che questi personaggi continueranno nei vari giochi. I livelli sono quindi a più a tema cavernoso, foresta, che ricorda come i livelli finali di ogni mondo di Super Mario e anche di Mario World, con i vari castelli. Ci sono nemici quindi a tema, piattaforme mobili che ci porteranno al di sopra di distese di lava, fino ad arrivare ai due boss di questo mondo. Uno, il grande piombo spino, che è questo nemico che sembra una bomba spinata, che quindi non possiamo colpire né con le uova né saltandogli addosso. Per batterlo dovremmo fargli crollare le piattaforme sottostanti per farlo cadere nella lava. E poi la sfida finale, dove Baby Bowser si attaccherà inizialmente come in Mario Bros 3, cercando di schiacciarci, e noi dovremo fare altrettanto, per poi passare alla fase definitiva, la seconda fase, perché ingigantito da Kamek diventerà questo Bowser gigantesco, e questa sfida si trasformerà in un certo senso un po' in un bullet hell, perché ci saranno palle di fuoco, massi che pioveranno dal cielo, e la meccanica e il modo per poterlo sconfiggere sarà anche qui avvalersi della propria abilità con le uova per centrare nello sfondo il punto debole di Baby Bowser, in questo caso gigante Bowser, per poter finalmente trionfare e liberare Luigi e la cicogna, che sarà intrappolata a testa in giù. Quindi vediamo il riavvicinamento, il ritrovarsi dei due gemelli, che si guardano abbastanza straniti, come se non avessero ben capito cosa sia successo, anche perché effettivamente sono appena nati, per poi passare alla scena finale, un livello che ricorda anche Mario World 1, con la gestione delle chiavi per aprire le porte che fanno passare a parti differenti dei livelli, quindi sempre questo rimando al materiale di base.
E quindi parte quello che è il filmato finale, ritorna quella che è la grafica che abbiamo visto nell'introduzione, questo disegno a mano ma senza i bordi come sono stati messi nel gioco, e senza la pixel art, sembra proprio disegnato interamente a mano. Bello questa cicogna che finalmente ritorna ad andare sullo sfondo, fino ad arrivare a consegnare finalmente i due fagotti alla casa fungo dei genitori, che non si vedono, i genitori di Mario e Luigi. Però molto interessante come viene sottolineato dalla musica, che ovviamente abbiamo detto e l'avete sentita, è fantastica in questo gioco, come sempre Koji Kondo non sbaglia mai. Qui viene riarrangiato il tema della fine degli schemi del gioco originale, e quindi quel jingle che conoscete tanto bene qua viene rimesso, perché effettivamente sono nati due eroi e siamo arrivati alla fine col The End. Bellissimo, perché vengono ringraziati tutti quanti, ci sono ancora degli schemi bonus, quindi uno può anche ritornare indietro a fare quello che non ha finito nel post game, per un gioco che veramente le ha giocate tutte le carte.
E questo era Super Mario World 2 Yoshi's Island, un gioco che ha dato il punto esclamativo sui giochi della serie di Mario per il Super Nintendo, e ho deciso di dargli 9 piattaforme rotanti su 10. Piattaforme rotanti che sono un simbolo a loro modo e delle innovazioni che ha portato questo gioco, sono come dei massi circolari con una freccia che continuano a ruotare finché noi non ci andiamo sopra e la piattaforma si muoverà nella direzione dove starà puntando effettivamente la freccia. È una cosa che è stata introdotta, come abbiamo detto più volte, nel gioco e che sfrutta al massimo questo chip nuovo che è stato utilizzato anche solamente per questo gioco, che è un po' il simbolo di tutta la passione, di tutta l'innovazione e le idee anche controcorrente, come abbiamo detto, sono andati anche contro la Nintendo stessa per concretizzare il loro progetto e che ha suggellato un gioco davvero meraviglioso. Io questo gioco l'ho giocato veramente tardi, io mi ricordo le prime volte che ho visto il gameplay e i vari livelli guardando Ace, che ci giocava da più piccolo, da più giovane, quindi io l'ho guardato da esterno e inizialmente mi aveva fatto un po' storcere il naso perché la grafica, essendo fatta a mano, un po' come se fosse disegnata da un bambino, non mi aveva tanto attirato, perché a quel tempo con l'arrivo a breve del 3D ed essendo anche un po' più grandicello pensavo a qualcosa di più da adulti. Una grafica del genere mi aveva un po' ingannato, però una volta guardando il gameplay e la volta in cui è stato finito proprio da Ace mi ha fatto innamorare, perché una cosa che a questo gioco forse non viene dato abbastanza credito è che è riuscito a sfruttare e a rendere in maniera perfetta un tipo di giocabilità e missioni che in tanti giochi invece viene considerata come un peso, una parte fastidiosa, ovvero le missioni di scorta, dove abbiamo un personaggio non giocante che noi dobbiamo portare alla fine del livello senza che questo muoia o venga sconfitto, altrimenti dobbiamo rifare tutto da capo. Qui è la parte centrale e fondamentale del gioco ed è fatta veramente bene, e dunque la grafica, la giocabilità, la colonna sonora, mi ha fatto innamorare anche la colonna sonora di questo gioco con un ottimo lavoro di Kondo come sempre, fantastico. L'unica cosa, non averci giocato proprio, non avergli dato la fiducia iniziale, non gli do 10 appunto perché è un'esperienza che ho giocato, che ho approvato successivamente. E tu Ace invece cosa ne pensi?
E io non posso far altro che dare un bel 10, un bel centro colpito dal bersaglio che abbiamo e che ci accompagna per tutto quanto il gioco, questo bersaglio che è effettivamente dove andiamo a sparare le nostre uova con molta precisione. È un gioco che per me si merita il 10 perché ha veramente un posto speciale nel mio cuore, l'ho giocato e finito almeno 10 volte e mi sta tornando voglia di giocarci man mano che racconto questo gioco, quindi vuol dire che questo gioco dà tantissimo. Si vede come la creatività della Nintendo, del team di sviluppo, sia stata superiore a qualsiasi altra cosa, quindi loro hanno creato e hanno buttato dentro questo gioco tutta la creatività che avevano. Nemici che ci sono dentro questo gioco, iconici, diversi, scanzonati, alcuni anche abbastanza buffi, che è una cosa che non si vede tanto spesso nei giochi, il fatto di mettere un nemico anche buffo, non per forza forte che devi superare, ma anche proprio buffo da vedere e dici quel nemico alla Team Rocket, uno direbbe, il fatto che sono nemici facili da sconfiggere ma sono belli comunque da vedere, carismatici. Questo gioco veramente le ha tutte, la musica è una delle migliori colonne sonore fatte al 16 bit, insomma all'ennesima potenza dal punto di vista grafico, abbiamo parlato dello stile grafico che si sposa bene in tutto e per tutto, e questo gioco ha 6 mondi che non ti stancano mai, che è forse la cosa fondamentale. Mentre molto spesso quando si creano questi tipi di giochi con tanti mondi si arriva ad un certo punto in cui più o meno ricicli delle cose già viste, questo gioco non lo fa mai, è sempre, quando riutilizza qualcosa lo fa in una maniera diversa, con un twist o introducendo una nuova meccanica, un nuovo nemico, e quindi veramente non hai mai la sensazione di essere alla fine del gioco, anzi quando finisce dici com'è già finito, però con la sensazione positiva di aver finito comunque un'impresa, un bel racconto, davvero un gioco che si merita tutto. Credo che se dovessi veramente trovare un dettaglio, il fatto che non c'è un second player, ma non ha senso in un gioco del genere, però insomma è un ottimo titolo che mi porterò sempre nel cuore e che mi ha fatto apprezzare anche quelli che sono i seguiti, anche se non riescono a toccare la stessa vetta toccata da questo titolo.
Thank you.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come sempre vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se vi è piaciuto l'episodio, se non vi è piaciuto, se ci siamo dimenticati qualcosa o anche solo se volete farci sapere la vostra esperienza con i vari giochi che scriviamo nelle pagine dell'Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo lasciandoci commenti su Spotify, anche commenti audio, potete lasciarci delle recensioni su Apple Podcast dove potete farci sapere la vostra opinione e potete anche lasciarci un voto sia su Apple Podcast ma anche su Spotify, che adesso si può fare. E inoltre, se volete far conoscere anche altri giocatori, anche non giocatori che volete invogliare a giocare ai giochi che trattiamo, condividete questo episodio. A noi fa solo che piacere che l'enciclopedia entri un po' nel cuore di tutti, un po' in tutte le case, un po' in tutte le cuffie, in questo caso di tutti gli ascoltatori.
Potete anche seguirci ad esempio su Instagram. Ultimamente stiamo facendo uscire un sacco di roba su Instagram nuova. C'è Rapid Fire, che è una rubrica che a noi piace tantissimo fare, che vi dà nuovi giochi da ascoltare, giochi che potete ascoltare anche in inglese, perché ci sono anche le puntate del podcast in inglese. Trovate tutti i link come sempre su enciclopediadeivideogiochi.it. Ah, se volete consigliarci anche degli altri giochi, venite direttamente su Spotify, che potete lasciare un commento come molti di voi hanno fatto. Ci avete chiesto Yoshi Island, eccolo qua. Ci avevate chiesto Gran Turismo, l'abbiamo fatto. Ci avevate chiesto Legend of Dragoon e l'abbiamo fatto. Insomma, vedete che vi ascoltiamo sempre.
E voi ricordatevi di ascoltare l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Pam 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 p